Uomini e profeti, Evangelo secondo Giovanni, con Gabriella Caramore e Paolo Ricca. Undicesima puntata, trasmessa il 2 dicembre 2001.
Buona giornata e buona domenica. Iniziamo oggi una serie che in un certo senso rappresenta un doppio proseguimento e quindi speriamo un doppio approfondimento anche. In primo luogo iniziamo la terza parte della lettura dell'Evangelo secondo Giovanni, il quarto Evangelo, con il teologo valdese Paolo Ricca. Buongiorno,
buongiorno.
Professor Ricca. Allora, siamo alla terza parte,
al
terzo incontro, e tra l'altro ecco, voglio ricordare che è uscito l'ottavo volumetto della nostra collana Uomini e Profeti, edita dalla Marcelliana con il suo Padre Nostro.
Sì.
Che si intitola Il pane e il regno.
Sì, un bel titolo.
Un bel titolo, beh, anche un bel contenuto, spero. E naturalmente invitiamo gli ascoltatori non solo a leggerlo per dirci come funziona, insomma, dopo averlo ascoltato alla radio, ma anche magari per confrontare un po' con le parole che sentiremo qui.
Sì.
Ecco, lei riguardandolo che impressione ne ha avuto?
Ma insomma, ho avuto l'impressione che è veramente una preghiera che esprime le due esigenze fondamentali della vita umana, cioè quella del pane, cioè quella della vita piena, della vita condivisa, della vita materiale, della vita corporea, da un lato, e poi il regno, che è appunto la dimensione dell'aldilà, della trascendenza, di quell'oltre che è parte integrante, io credo, dell'essere umano, e appunto nel Padre Nostro queste due dimensioni sono molto ben presenti e spero anche nel nostro commento.
Ecco, quindi la sente come una ricerca attiva, ma io credo che poi ci capiterà anche di confrontare quello che era stato detto allora con le cose di ora. In questa terza parte, la conclusiva della lettura dell'Evangelo secondo Giovanni, in cui lei ci parlerà di tutte le volte che Gesù dice io sono, e dicendo questo si rivela. Allora ricordo che abbiamo trattato i dialoghi di Gesù con gli altri, con le persone che incontrava, i segni, i miracoli, i gesti. Adesso vedremo subito la differenza di dialoghi, ma mi sembra che in un certo senso leggere oggi l'Evangelo appunto non può essere un gesto ripetitivo né per i credenti né per chi non crede, in senso di escludere, insomma, di dare per scontato che sono, ecco, ma ci impegna un po' questa lettura, no?
Sì.
Ecco, allora in questo Evangelo, quando Gesù dice io sono, io sono, io sono, lei sente che mette in questione proprio l'essenza stessa della fede cristiana?
Beh, certamente la esplicita, nel senso che afferma che la fede cristiana in fin dei conti riguarda il rapporto con la persona di Gesù di Nazaret. E se si vuole parlare del futuro della fede in termini cristiani, non si può fare altro che impostarlo nel senso del futuro di Gesù, in un certo senso, cioè il futuro del rapporto tra noi, tra la nostra generazione, le generazioni che verranno, e questa figura di Gesù di Nazaret. Quindi il proprium del quarto Evangelo, nella parte che oggi noi iniziamo, c'è proprio il mistero della persona, che è mistero della persona di Gesù, ma anche il nostro proprio mistero, perché anche noi diciamo io sono, e anzi ci stupiamo quando lo diciamo. Diciamo io sono come Gesù, senza necessità di aggiungere altro, non abbiamo neppure bisogno di aggiungere il nostro nome, il nostro cognome, non abbiamo bisogno di aggiungere il nostro indirizzo o di aggiungere la nostra professione, ma dicendo io sono, ciascuno di noi si pone come una realtà irriducibile, una realtà unica, e appunto il futuro, se si vuole, del cristianesimo si gioca in questo rapporto tra i due io sono, il nostro personale, unico, irrepetibile è quello di Gesù di Nazareth.
Cioè, lei dice, il cristianesimo è questa figura, cioè è Gesù, no?
Sì.
Ed è quello che Gesù dice agli altri.
Sì.
Allora dobbiamo capire questo, mettersi in relazione a questo. Non è solo l'etica, non è solo la preghiera, non è solo il rapporto al Padre, ma è questa figura qua.
È questa figura qui. Ecco, ma voglio dire, poi i modi in cui ci si pone in rapporto con Gesù sono molto più vari, molto più diversificati di quelli che una tradizione cristiana di 20 secoli, già molto ricca, prevede. Cioè, se noi, il fatto è questo, che noi abbiamo un filtro, che è il filtro della tradizione di 20 secoli di storia cristiana, ma se noi riuscissimo, la cosa in un certo senso è impossibile, ma se noi riuscissimo a collocarci nel tempo di Gesù, a diventare, come diceva Kierkegaard, suoi contemporanei, noi scopriremmo una gamma di possibilità di rapportarci a questa persona molto più ampia di quella alla quale siamo immediatamente abituati a pensare nel momento in cui parliamo del rapporto
sì,
con
però
Gesù.
Ecco il problema, ma insomma credo che questo poi lo vedremo distesamente, è proprio rapportarsi a una persona, no? È questo che
perché
inquieta...
dice che è un problema? Perché dice che è un problema? In fondo la nostra vita non è altro che un rapportarsi continuamente a delle persone.
Eh sì, ma questa è una persona esclusiva, cioè non è un rapporto così alla pari, però insomma...
Sì, beh, ci sono delle asimmetrie, questo è vero, queste le vedremo anche
oggi. Va bene, non anticipiamo troppo perché appunto di questo si tratta. Ecco, allora riprendiamo un pochino il filo. Questi io sono, quindi le rivelazioni, le autorivelazioni di Gesù vengono dopo i dialoghi, come abbiamo detto, dopo i segni. Ci dicono effettivamente qualcosa di nuovo rispetto a ciò che Gesù dice agli altri, rispetto a ciò che Gesù ha fatto? Che cosa ci mostrano?
Beh, in un certo senso non è che dicano nulla di essenzialmente nuovo, però esplicitano quello che era implicito, era contenuto appunto in questi due altri aspetti dell'Evangelo, l'Evangelo dei dialoghi e l'Evangelo dei segni. Certamente il dialogo non rimane dialogo, cioè non rimane parola, questa parola diventa carne, diventa persona. Ecco il salto in avanti, diciamo, rispetto all'Evangelo dei dialoghi. Quando Gesù dice io sono, dice io sono una persona, la parola è diventata persona. E così rispetto
carne,
ecco, proprio per far capire che si tratta di una persona storica, concreta, in carne ed ossa, come diremmo noi oggi, no? E poi c'è il discorso dei segni, lo stesso, c'è un Evangelo dei segni, ma a un certo punto il segno non basta, si va alla verità che il segno vuole esprimere, e questa verità nell'Evangelo di Giovanni è la croce. La croce nel suo doppio valore di morte, ma anche di vittoria, di abbassamento supremo, ma anche di supremo innalzamento, questa croce non è più segno, ma è verità. Essa non rimanda ad altro, ma rimanda eternamente a se stessa. Anche qui, appunto, si passa dall'Evangelo dei segni all'Evangelo della verità che è questa persona crocifissa, ma innalzata. In atto.
Verità fattiva, ecco, in atto concreto, in atto.
Beh, sì.
Ecco, queste lunghe, poi ne leggeremo quelle che riusciremo a leggere, dichiarazioni, autoriflessioni, si possono dire anche di Gesù su di sé, sono un fatto nuovo rispetto ai sinottici di Matteo,
ecco,
Marco e Luca.
Sì, questo è veramente un fatto abbastanza nuovo, nel senso che negli altri tre Evangeli si sottolinea piuttosto il segreto di questa persona, molto più che la sua manifestazione.
Cioè Gesù parla, ma a un certo punto tace di sé, no? Dice...
fa tacere, addirittura chiede che si taccia su di lui, il famoso segreto messianico che è soprattutto sviluppato nell'Evangelo di Marco, che è anche l'Evangelo più antico, l'Evangelo modello, potremmo dire. Lì è molto accentuato questo aspetto, persino quando Pietro dice, rispondendo alla domanda di Gesù, voi chi dite che io sia? Lui risponde, tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente, e Gesù gli vietò severamente, dice addirittura il testo, di dirlo agli altri, cioè appunto come se Gesù avesse un pudore riguardo a questa sua identità segreta e la volesse custodire fino alla fine. Quindi non è che, non intendiamoci, non è che negli Evangeli non ci sia anche l'io di Gesù, però
non così insistito, ripetuto, non così insistito, esplicito.
E poi appunto legato ad altri verbi, ad esempio Gesù, voi avete udito che fu detto dagli antichi, ma io vi dico, oppure io caccio i demoni con l'aiuto dello Spirito di Dio, oppure io vi mando.
Ma non io sono.
Ma io sono, questo non c'è, questa è una caratteristica.
Ecco, però questo
di
rapporto appunto fra il segreto messianico e la rivelazione, ecco, naturalmente si può dire che i sinottici e l'Evangelo di Giovanni si integrano a vicenda, però si può dire anche che si contraddicono, che possono mostrare anche due persone anche molto diverse.
Beh, contraddire forse è un'espressione un
è
po'
troppo
eccessiva. Sì.
Come direbbe lei?
Io direi che nell'Evangelo di Giovanni c'è una sovrapposizione tra la coscienza di Gesù e la coscienza della Chiesa che confessa Gesù. Ecco, e la coscienza della Chiesa, non voglio dire che prende il sopravvento, ma insomma si fa molto sentire e quindi trasforma lei, la fede della comunità cristiana della fine del primo secolo. Non dimentichiamo che appunto Giovanni è l'Evangelo della fine del secolo, mentre gli altri Evangeli sono stati scritti 20-30 anni prima. Evidentemente la coscienza della Chiesa di esprimere lei
si è interrogata ed è riuscita ad esprimere
e quindi anche un pochettino a stingere, per così dire, su Gesù stesso, sull'identità di Gesù stesso, affermando che egli dice, lei, la Chiesa dice chi è Gesù, lo fa dire a Gesù, ma in realtà è la Chiesa che parla, è la comunità.
Lei sarebbe d'accordo sull'espressione che usa Enzo Bianchi per l'Evangelo di Giovanni, che dice che è una sorta di, che va in, lo si capisce se lo si intende come una sorta di omelia rispetto, cioè fatta sugli altri testi, come
sì,
cioè una sorta di spiegazione, di predicazione, di interpretazione.
Sì, sì, si può certamente dire così, ma forse è anche proprio la coscienza di comunione. Se noi prendiamo il capitolo 17, noi ne parleremo, speriamo, in una delle prossime trasmissioni. Ecco, nel capitolo 17, che l'unità tra Gesù e la sua comunità, che addirittura viene poi identificata con l'unità tra Gesù e il Padre, che tutti siano uno, ecco, questa coscienza unitaria è quella che produce gli io sono di Gesù.
Va bene, poi vedremo appunto ancora. Veniamo proprio a questi io sono. Intanto, appunto, questa espressione Gesù da dove la prende? Cioè, noi ne abbiamo un ricordo biblico, ma ecco.
Dunque, allora lì sì, il discorso è abbastanza complesso in un certo senso, perché nella tradizione religiosa ellenistica c'è tutta una serie di testi religiosi in cui il rivelatore, che può essere un rivelatore delle religioni, della religione mandea, mi viene in mente in questo momento, oppure del corpo ermetico, anche tutti i testi ermetici, abbiamo esattamente questa espressione in cui il rivelatore dice io sono portatore di luce, io sono il tesoro dell'umanità e roba di questo genere. Cioè,
è lo stesso io sono che si trova nella Bibbia?
Ecco, sì, sono dei paralleli più o meno contemporanei, e quindi evidentemente Giovanni utilizza un modello quando dice, appunto, come vedremo oggi, io sono il buon pastore, io sono la luce del mondo, io sono il pane della vita. Utilizza un modello che esisteva nella letteratura religiosa ambientale, ma quello che non si trova nella letteratura religiosa ambientale, che invece si trova in Giovanni, è proprio l'io sono senza predicato, cioè assoluto, io sono. Ecco, questo evidentemente ha delle radici bibliche, e ha una duplice radice biblica. La prima è quella che viene dalla traduzione greca dei 70, la famosa traduzione che ha reso in lingua greca l'originale ebraico dell'Antico Testamento, e che era il modo con cui moltissimi ebrei, della diaspora soprattutto, leggevano l'Antico Testamento. E lì gli autori, questi 70, hanno sovente reso il nome di Dio in generale con l'espressione io sono. Per cui il lettore ebreo
quando
di lingua
trova
greca
io sono,
subito,
il nome di Dio.
Ecco, è il nome di Dio, è come se lo evocasse nella sua coscienza, nella sua memoria. Questo è un primo riferimento che spiega gli io sono in assoluto, senza predicato del quarto evangelo. Ma poi c'è un'altra radice ancora più esplicita, ancora più immediata ed evidente, ed è naturalmente il racconto della rivelazione del nome di Dio a Mosè nel brano famosissimo del pruno ardente, quando Mosè chiede a Dio: ma tu come ti chiami? Io, tu mi mandi dagli egiziani, ma io non so chi è il mittente. Dimmi allora il tuo nome, e Dio risponde con quella formula famosissima: io sono colui che sono, o colui che sarò. Per cui aggiunge: tu dirai agli ebrei in Egitto, l'io sono mi manda a voi. Cioè, ecco, allora Gesù, quando nel capitolo 8, in modo particolare del quarto Evangelo,
adesso
dice,
proviamo, ecco, anche a leggerlo,
io sono, praticamente...
Però praticamente
sì,
io sono Dio.
Sì. Cioè si attribuisce...
E come si può pensare che non sia un atto idolatrico quello di qualcuno che si dice Dio?
Lo si può pensare in questo modo. Sarebbe idolatria se fosse l'uomo che si fa Dio. Questa è l'accusa che il popolo gli fa. I capi del popolo gli fanno: tu che sei uomo ti fai Dio. Ma nell'Evangelo come è presentato lì è il contrario: non è l'uomo che si fa Dio, è Dio che si fa uomo. La formula non è idolatrica nell'ottica dell'Evangelo, si capisce? Per questo motivo, che è il contrario dell'idolatria, è il contrario della divinizzazione dell'umano, è l'umanizzazione del divino. Cioè Gesù è Dio vuol dire che Dio è umano. Questo vuol dire che Dio è umano, che ha un volto umano, e che questo volto umano, che negli Evangeli non viene mai descritto, perché è il tuo volto, è il mio volto, è il suo volto, cioè è il volto di chiunque, questo volto umano di Dio è appunto ciò che esprime l'affermazione così forte, così azzardata, così ardita, così quasi, appunto, al confine, giustamente lei dice, al confine dell'idolatria, in un certo senso, che Gesù è Dio, ma vuol dire soltanto che Dio è umano, è l'umanità di Dio che viene annunciata.
Modo appunto di vedere in che modo Gesù racconta questa umanità di Dio. Proviamo a leggere allora, chissà se facciamo a tempo, questi primi due passi tratti dal capitolo 8, versetti 20-28, 56-59, in cui Gesù usa questo io sono appunto come nome di Dio, cioè senza predicato.
Sì.
Gesù disse loro ancora: io vado via e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Là dove vado io, voi non potete venire. Dicevano allora i giudei: non vorrà suicidarsi, visto che dice: là dove vado io, voi non potete venire. Egli proseguiva: voi siete dal basso, io sono dall'alto. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Morirete infatti nei vostri peccati, se non credete che io sono. Gesù disse: vostro padre Abramo gioì perché avrebbe visto questo mio giorno. Lo vide ed esultò. Allora i giudei gli replicarono: non hai nemmeno 50 anni e hai visto Abramo? Gesù rispose loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse, io sono.
Allora, Paolo Ricca, abbiamo letto questi due brani dal capitolo 8 dell'Evangelo secondo Giovanni. Tra l'altro, come gli altri anni, abbiamo utilizzato questa piccola edizione molto buona della Società Biblica Britannica e Forestiera, che è una bella traduzione, molto semplice, lineare e interconfessionale,
sì,
cosa importante,
sì.
Quindi la possiamo leggere tutti. Ecco, Gesù molto drammaticamente dice questi due io sono. Allora, il primo: morirete nei vostri peccati se non credete che io sono.
Ecco, la turba questa frase?
Un po' sì, perché beh, intanto perché c'è questo forte accento nel credere.
Ecco.
E chi non crede che lui è?
Sembrerebbe che allora il non credente è condannato, eccetera. Però qui dobbiamo, credo, allora ricordare una cosa fondamentale, cioè che nel quarto Evangelo fede e amore sono indissolubilmente legati. Questa stessa frase: se non credete, morirete, la troviamo nella prima lettera di Giovanni applicata all'amore, dove si dice esattamente che chi non ama è morto. Anzi, dice di più: chi non ama rimane nella morte, giace nella morte. Ecco, quindi effettivamente...
Però qui un po' più avanti c'è proprio un accento: quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora comprenderete che io sono.
Ecco,
cioè, c'è un accenno gnostico, se
sì,
si può.
Sì, sì, ma lei sa benissimo che nella tradizione biblica il verbo conoscere, che è appunto il verbo anche comprendere, è molto legato alla dimensione dell'amore. È lo stesso verbo che serve per esprimere il rapporto di amore anche tra l'uomo e la donna. Conoscere una donna vuol dire avere un rapporto intimo, un rapporto sessuale con lei, nella tradizione biblica e nel linguaggio biblico. Quindi dice conoscere, quando dice che non è un atto semplicemente intellettuale, è una comunione che si crea. E questa comunione è una comunione di amore, oltre che di fede, oltre che di amore. Cioè, ecco, le due cose non sono separabili. E io credo che se si comprende questo, cioè che se si comprende che fuori dell'amore c'è la morte, che se non si ama si muore, beh, guardi che questo è un messaggio, mi sembra, oggi più che mai, sempre naturalmente nel primo secolo, nel ventunesimo secolo, ma è un messaggio di... Noi vediamo oggi, ecco, come l'odio distrugga, come odio e morte siano la stessa cosa in fin dei conti. E all'inverso comprendiamo allora che fede, che è praticamente l'altro modo di dire amore, sia invece legato alla vita. Ecco.
Però non è che anche su affermazioni come queste è nata quella esclusione che il cristianesimo
non so, operato. Perché purtroppo sì, questo lei ha ragione in questo, è vero, insomma purtroppo la lettura che è stata fatta di tante affermazioni bibliche, anche di questo Evangelo di Giovanni, è una lettura che lo ha amputato, vede? Ad esempio l'amputazione, il divorzio tra fede e amore è un divorzio fatale che è accaduto già nei primi secoli della storia cristiana. Quindi, diciamo, la sua protesta è legittima, è giusta, è motivata, ma non credo che...
Che questo sia...
No, io penso
che... qui sia la fonte.
Che questa sia la fonte, purtroppo. La fonte è questo intreccio impressionante. Noi non siamo stati in grado di tenere insieme queste due parole e abbiamo fatto delle confessioni di fede senza amore. Ecco, e non abbiamo fatto una confessione di amore, ad esempio, nella storia del cristianesimo, diciamo anche proprio come elaborazione di che cosa significa amare. Ecco. Abbiamo appunto...
Cioè credere poi è stato molto... il credere, insomma, no?
Sì.
L'insistenza sull'appartenenza...
Ecco. Ma difatti, guardi, scusi se la interrompo, sì, no, sì. Per dire, mi viene in mente in questo momento, si parla, dice credenti e non credenti, ma perché non si dice amanti e non amanti? Cioè voglio dire, la qualificazione del cristiano, per dire, oppure anche di un'altra religione, io ora non discuto, parliamo di cristianesimo, perché si dice, per dire cristiano, credente? Sì, alla luce dell'Evangelo di Giovanni si potrebbe dire benissimo amante. Cioè tu sei cristiano se ami, se non ami non sei cristiano. Puoi dichiarare la tua fede finché vuoi, non sei cristiano. Anche poi la dimensione speranza.
Cominciamo a dirlo allora.
Ecco.
Con una
sì,
certa audacia.
Sì,
ma
con una certa audacia.
Senta, ecco, però prima di passare a un altro brano, anche quel prima che Abramo fosse, beh, qui c'è un grandioso capovolgimento... paradossale del cristianesimo, no? Cioè che rovescia la storia.
Prima
che Abramo fosse, io sono.
Cioè, sì, qui c'è anche sinteticamente una licenza, diciamo, che è molto impressionante, perché prima che Abramo fosse, io ero, si dovrebbe dire. Ma dunque, io sono proprio per affermare che Dio non può mai essere espresso con un semplice passato. Qui evidentemente si afferma non soltanto la preesistenza, ma appunto la permanenza. Cioè, non soltanto si dice che Gesù esisteva prima di Abramo, ma che esiste ora che Abramo non esiste più, per così dire. Cioè la continuità, la permanenza della realtà divina di Gesù che appunto abbraccia l'eternità e che...
ecco, però appunto ecco. Cioè, lì è chiaro, resteremo sempre su questo. L'eternità, cioè il per sempre, non è di Dio invece che di un uomo.
Sì, ma appunto, ecco, ma qui tutto l'Evangelo di Giovanni, il prologo, allora... In fondo sembra un'affermazione eccessiva questa qui, ma se uno poi si rifà al prologo, troviamo che proprio l'Evangelo di Giovanni comincia con le affermazioni. In principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Ecco, questo Logos, questa parola, è una parola che dura, che è eterna, e, ecco, che è poi stata fatta carne. Cioè, ripeto ancora una volta, il movimento del quarto Evangelo è il movimento della umanizzazione di Dio. È la storia attraverso la quale Dio diventa uomo. Quindi questa eternità è sì di Dio, ma Dio è un Dio umano, è un Dio che ha abitato per un tempo tra noi. E Gesù rappresenta appunto questa abitazione di Dio in mezzo all'umanità per rivelare l'umanità di Dio, che non è solo temporanea. Non è che io divento umano per un tempo, ma in realtà non lo sono. No, è la qualità di Dio che è di essere umano.
Ecco, però penso ancora al confronto col Padre Nostro, no? Lì nel Padre Nostro Gesù, lei ci diceva, racconta Dio, narra Dio, lo mostra, no? Qui lei dirà lo mostra, ma attraverso se stesso, però.
Eh sì, e lo proprio così, lo mostra attraverso se stesso. E del resto, quando poi nel capitolo 10 dirà il Padre e io siamo uno, anche questo naturalmente è un'affermazione paradossale enorme, ma vuol dire esattamente quello che lei stava dicendo, cioè che Gesù documenta l'umanità di Dio, è l'umanità di Dio manifestata in mezzo
però
al suo popolo.
Insomma, è chiaro che tutto questo non è facile da accogliere, sia per adesso non posso più dire i non credenti, i non amanti, sia per i cristiani stessi che hanno svuotato tutto questo. Quindi, insomma, vabbè,
sì,
adesso
perché,
poi andremo avanti.
Sì,
certo, proprio sul crinale, appunto la paradossalità del cristianesimo. Ecco, però, cominciamo prima di chiudere questa puntata. Ancora a vedere gli altri passi in cui Gesù dice io sono, questa volta con un predicato, appunto,
ecco.
No? E cominciamo con l'immagine del buon pastore che è detta nel capitolo 10, leggiamo prima i versetti dall'1 al 21.
In verità vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma lo scavalca da un'altra parte, è un ladro e un bandito. Chi entra dalla porta è il pastore delle pecore. A lui il guardiano apre, e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. Quando le ha fatte uscire tutte, cammina davanti a loro ed esse lo seguono, perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguirebbero, anzi fuggirebbero via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù propose loro questa allegoria, ma essi non capirono di cosa stesse parlando. Allora Gesù aggiunse: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono ladri e banditi, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se qualcuno entrerà attraverso di me, sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Un ladro viene soltanto per rubare, scannare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano vita e ne abbiano in abbondanza. Io sono il pastore buono. Il pastore buono offre la propria vita per le pecore. Un salariato invece non è pastore, e le pecore non sono sue. Vedendo venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, appunto perché è un salariato, e non gli importa delle pecore. Io sono il pastore buono. Conosco le mie pecore, ed esse conoscono me, come il Padre conosce me, e io conosco il Padre, e per le pecore offro la mia vita. Ho anche altre pecore, che non sono di questo vile. Bisogna che guidi anche quelle, ed esse ascolteranno la mia voce, e diverranno un solo gregge con un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, io offro la mia vita, per poi riprenderla nuovamente. Nessuno me la toglie, sono io a offrirla liberamente. Ho potestà di offrirla e di riprenderla nuovamente. Questo è il comando che ho ricevuto da mio Padre.
Ebbene, insomma, e allora il buon pastore, quante cose ci racconta Giovanni in questo
tante
in questo passo?
Tante, perché qui dunque non c'è soltanto l'immagine del buon pastore, ce ne sono altre due se uno legge attentamente il brano. C'è l'immagine del pastore e c'è l'immagine della porta dell'ovile, e poi c'è quella del buon pastore. Allora l'immagine del pastore dice che il pastore è colui che guida le pecore, che le porta al pascolo, che cammina davanti a loro. L'immagine della porta ha un doppio valore: la porta attraverso la quale si entra nell'ovile per trovarvi rifugio durante la notte, riparo, e la porta attraverso la quale si esce per andare a trovare, a pascolare, insomma, per trovare un nutrimento per le pecore e per vivere, insomma. E poi c'è l'immagine del buon pastore. La caratteristica fondamentale del buon pastore è quella di dare la sua vita per le pecore, cosa che di solito il pastore, pure semplice, non fa, perché il pastore cura le pecore, le accompagna, le segue, eccetera, eccetera, ma certamente non dà la vita per le pecore. Ecco, queste sono le tre immagini presenti e intrecciate una nell'altra. Naturalmente dobbiamo ricordare che dire io sono il buon pastore significa, o anche semplicemente io sono il pastore, significava anche qui attribuirsi un titolo che tradizionalmente nell'Antico Testamento viene riconosciuto soltanto a Dio oppure ai pastori di Israele, ma allora al re Davide, ai grandi capi, diciamo, o al Messia stesso, pastore di Israele. Quindi naturalmente, dandosi questo titolo, Gesù di nuovo entra in qualche maniera nello spazio riservato a Dio. Ma naturalmente l'interesse di questo brano è legato non soltanto al pastore, ma al gregge, perché qui in fondo noi abbiamo a che fare con il capitolo in cui si vede come, a partire dalla comunità di Israele, pian pianino prende corpo la comunità di Gesù. A partire dalla comunità ebraica nasce la comunità cristiana. E in questo capitolo abbiamo a che fare proprio con la situazione di rottura tra le due comunità.
Ecco, questo gregge è sempre il piccolo gregge di cui parla Luca, o in prospettiva qui c'è un gregge più vasto, più ampio?
Ma io direi che è ancora il piccolo gregge di cui parla Luca, cioè è la comunità di quelli che ascoltano la voce del pastore. Lei avrà notato, si parla di ladri, di briganti, si parla di gente che insidia le pecore, sì, scavalcando il muro, eccetera, eccetera. Cioè è una comunità minacciata, una comunità minacciata questa qui. Cioè siamo proprio agli albori della chiesa che pian pianino si distingue dalla più vasta comunità ebraica, e ancora è carico di tensione questo momento critico di...
C'è un senso del pericolo, sì, molto forte.
Molto forte, sì. Il lupo, la menzione del lupo, no? E la caratteristica del buon pastore appunto è quella di mettere la sua vita per le pecore in presenza della grande minaccia del lupo, che simboleggia naturalmente la morte, ma anche tutto quello che precede e accompagna la morte, cioè la persecuzione o altre cose del genere.
È bella anche questa insistenza sulla voce, perché la voce è il corpo della parola, no?
Sì, è il corpo della parola, e in fondo è ciò che costituisce la comunità cristiana, è la voce di Gesù.
Ecco, adesso noi non facciamo a tempo a leggere il seguito, che è dai versetti 22 al 33, in cui però è ulteriormente specificata questa comunità, come deve essere, come dovrebbe essere.
Sì, è specificata nel senso che è la comunità di coloro che hanno un rapporto personale con Gesù e con i quali Gesù ha lui un rapporto personale. Si dice che conosce le sue pecore, le conosce addirittura per nome, le chiama per nome. E poi c'è quel bellissimo pensiero dell'appartenenza, cioè la differenza tra Gesù e il mercenario, il salariato, è che al salariato le pecore non appartengono, quindi in fondo non gli importano. Invece Gesù, sì, a lui appartengono queste pecore, sono il suo tesoro, sono la sua gioia, ecco, dove non c'è nessun senso di possesso.
Ecco, appunto, volevo dire che noi ad appartenenza diamo un significato anche negativo, no? Perché se si appartiene, ecco, si è proprietà di qualcuno, che, ecco, sia una persona, una chiesa.
Ecco, invece qui io credo che noi dobbiamo piuttosto vedere l'appartenenza del rapporto di amore, cioè tra un uomo e una donna ciascuno ha il senso di appartenere all'altro, e nello stesso tempo questa appartenenza è un grande spazio di libertà, è come una vita moltiplicata, una vita raddoppiata, ecco, e non imprigionata dall'altro.
Gli amanti si appartengono, tanto per tornare
gli amanti si appartengono.
Sugli amanti e non i credenti. Ecco, sarebbe interessante, se abbiamo ancora qualche minuto, sapere anche qual è stato lo sviluppo di questa prima comunità di cui Giovanni dà conto. Quindi c'è stata una prima chiesa intorno a Giovanni,
sì,
no?
Sì, dobbiamo dire che c'è stata una chiesa giovannica e questa è diventata una chiesa, è stata fin dall'inizio una chiesa minoritaria, una chiesa marginale. Non è questa la chiesa che ha vinto. Non è questa la chiesa che ha vinto la chiesa strutturata, la chiesa fortemente organizzata, anche per motivi storici che un'altra volta forse potremo illustrare, ma la chiesa episcopale, insomma, ha vinto la chiesa di Luca, la chiesa del libro degli Atti, ecco. Ma sia la chiesa carismatica di Paolo, sia la chiesa fraterna di Giovanni, perché qui ora non abbiamo più il tempo, ma ci sarebbe da illustrare ancora meglio questa comunità assolutamente fraterna in cui non c'è praticamente struttura, l'unica struttura è lo Spirito Santo. Lo vedremo.
E questa nelle dovrebbe essere
tradizioni.
L'unica chiesa. No?
Questa dovrebbe essere l'unica chiesa. Invece è rimasta minoritaria.
Ci potete puntare.
Ma c'è ancora.
C'è ancora c'è qualche ancora. Piccola comunità. Bene, grazie moltissime a Paolo Ricca, da Gabriella Caramore, e il nostro appuntamento è per domani mattina.